Severina, inquirina in tutti i nascondigli, teneva delle carte compromettenti, ha portato via anche quelle, è la prima cosa ovviamente che hanno portato via dopo la moglie. Dopodiché, dato che nessuno li ha disturbati nemmeno durante il trasloco, tornano con l'impresa della tinteggiatura e ritinteggiano proprio da cima a fondo l'appartamento per lasciarlo in ordine al momento della perquisizione. Infatti poi quando arrivano i carabinieri 15 giorni dopo trovano proprio tutto dipinto di fresco, però vuoto, c'era solo un tavolo con sopra una foto di uno dei quattro figli di Rina che rideva, no? Era la beffa finale, era il marameo finale della mafia allo Stato, che non aveva perquisito il covo e quindi gentilmente l'aveva lasciato perquisire con tutto comodo a Cosa Nostra. Quindi se è vero quello che dicono Brusca e gli altri, e cioè che Rina teneva delle carte compromettenti nella cassaforte, quelle carte le poteva avere lo Stato, cioè le poteva avere la magistratura, e le ha proventato. Aggiungete il fatto che nessuno ci ha detto chi ha avvertito i carabinieri dopo 30 anni dove stava Rina. Aggiungete il fatto che gli uomini che hanno arrestato Rina e non hanno perquisito il covo sono dello stesso raggruppamento, il ROS, che aveva trattato per 6 mesi con Rina e Provenzano tramite Ciancimino. Allora uno potrebbe persino farsi l'idea che al termine della trattativa Provenzano abbia venduto Rina allo Stato in cambio delle carte di Rina e in cambio di qualcos'altro. Potrebbe darsi. Sarebbe spiegabile allora perché non vanno a perquisire il covo e lo lasciano perquisire alla mafia. È una spiegazione sicuramente più plausibile di quella che hanno dato i carabinieri del Rosso quando interrogati hanno detto gli uomini erano stanchi nel furgone, la strada era stretta, era rischioso rimanere lì. Ma anche la telecamerina era stanca, possibile. È evidente che sono spiegazioni che fanno offesa all'intelligenza comune, che nascondono qualcosa che non si può dire per ragione di Stato, magari, chissà. È la dimostrazione comunque che si è trattato prima, durante e dopo le stragi. Ma non c'è solo questa trattativa. Perché quando va a monte questa trattativa, o forse va a buon fine questa trattativa, visto che viene catturato Rina e lo Stato sembra vincere in quel momento, se in realtà se fosse vero che è stato consegnato dalla mafia in cambio delle carte di Rina, ha vinto la mafia, non ha vinto lo Stato. Ricomincia un'altra trattativa. Per saperne di più bisogna conoscere la sentenza dell'Utri, ecco perché non ce l'hanno fatta conoscere, perché se uno legge la sentenza dell'Utri si spaventa. Ma vi leggo solo una frase, tanto perché vi rendiate conto del perché non ce ne hanno parlato. Guardate, queste sono cose che sono anche, diciamo, in televisione ci vogliono solo le cose che fanno spettacolo, no? Tant'è che quando si parla del processo di Cogne, Vespa giustamente fa vedere anche il plastico del villino di Cogne col lettino, il pigiamino della signora, poi c'è la Colombelli che illustra il pigiama sempre, no? Lei è un'esperta proprio, conosce quel pigiama millimetro per millimetro, no? Potrebbe fare una nomografia su sto pigiama perché sono 36 puntate che parla con Crepè. E quell'altro, pensate che bello, no? Il plastico della villa di Rina, gli uomini del Ross che vanno e vengono, poi vanno, e allora vengono i mafiosi, poi il camioncino dei traslochi, pensate, potrebbero pure mettersi Marcelletti, l'esperto di strategia che fa invece dei soldatini e dei carri armati, che fa vedere il camion dei traslochi che va e viene, il taxi con la moglie di Rina che scappa, eccetera. Ecco, invece purtroppo quel plastico non gliel'hanno ancora fatto a Vespa, quindi di questo non si è mai parlato, è meglio parlare di Cogne o di quelli che rientrano dal coma, altro tema molto battuto da Vespa, che tra l'altro è in coma vicino da anni, molto interessato all'argomento. Ecco, questa sentenza dell'Utri dice, fra l'altro, dell'Utri svolse un'attività di costante mediazione fra quel sodalizio criminoso, che si chiama mafia, tra virgolette, il più pericoloso e sanguinario nel panorama delle organizzazioni criminali operanti al mondo. Cioè, i giudici dicono giustamente che in Italia l'organizzazione più pericolosa, terroristica più pericolosa, non è Al-Qaeda, è la mafia. Perché noi l'11 settembre l'abbiamo avuto diluito in vari stragi nel 92-93, non l'ha fatto, non hanno fatto gli arabi, l'hanno fatto gli italiani, i siciliani di Cosa Nostra, i siciliani, l'hanno fatto dei mafiosi italiani. e Lupi svolse un'attività di costante mediazione fra quel sodalizio criminoso, il più pericoloso e sanguinario nel panorama delle organizzazioni criminali operanti al mondo, e gli ambienti imprenditoriali e finanziari milanesi, con particolare riguardo al gruppo Fininvest. La pluralità delle sue attività, di De Lupi, ha costituito un concreto, volontario, consapevole, specifico e prezioso contributo al mantenimento, consolidamento, rafforzamento di Cosa Nostra, a cui è stata offerta la opportunità, con la mediazione di De Lupi, di entrare in contatto con importanti ambienti dell'economia e della finanza, e poi della politica, perché De Lupi a un certo punto cambia pelle e si inventa Forza Italia, ma l'ha inventata lui, non l'ha inventata Berlusconi. Berlusconi ha colto il suggerimento al volo, ma l'idea è di De Lupi, no? La sceneggiatura è di De Lupi, poi Berlusconi fa il film, ma la sceneggiatura è di De Lupi. Tant'è che giustamente lui poi è onesto in queste cose, anche perché è meglio non scherzare con De Lupi. Quando fa le convention di Forza Italia, no, lui prende sede davanti alla folla che applaude, prende la mano di De Lupi e dice: amici, senza quest'uomo Forza Italia non esisterebbe. Che è vero. Non è una bella cosa da dire in pubblico, no? Però lui la dice, no? Perché è onesto, giustamente. Senza uno pregiudicato per frode fiscale e condannato in primo grado per mafia non esisterebbero, no? Quindi poi ciascuno fa le sue scelte. De Lupi non solo oggettivamente ha consentito a Cosa Nostra di percepire un vantaggio, ma questo risultato si è potuto raggiungere grazie e solo grazie a lui. E in altri punti si dice che Berlusconi è un imprenditore disposto a pagare Cosa Nostra pur di stare tranquillo. In un altro passo si racconta appunto la trattativa tra De Lupi e Provenzano, quando De Lupi nell'estate del 93 garantisce personalmente a Provenzano, non si sa se direttamente con un incontro o tramite Vittorio Magano, che aveva ricominciato a incontrare De Lupi dopo 11 anni trascorsi in galera, perché era stato condannato anche lui al maxi processo per droga e mafia. Aveva ricominciato a fare la scuola, per cui la mafia era disorientata dal crollo della Prima Repubblica, Argentopoli, la mancanza dei referenti politici, quelli vecchi li aveva eliminati perché tanto non riuscivano più a garantire niente, mette le bombe per cercare di portare alla trattativa nuovi referenti politici. All'inizio si trova i carabinieri che vanno a trattare, e poi si trova un signore che faceva il presidente di Pubblitalia. Nel dubbio Cosa Nostra fonda un partito, che non è quello che pensate voi, è un altro, si chiama Sicilia Libera, e per alcuni mesi Cosa Nostra coltiva l'intenzione di convogliare i suoi voti in un partito secessionista che si batte per la secessione della Sicilia dal resto d'Italia nel momento stesso in cui al nord esplode il fenomeno delle leghe, soprattutto della Lega di Bossi, che si propone la secessione del settentrione, che era un'estorsione in forma diversa nei confronti dello Stato. Noi i nostri voti li buttiamo in un partito che chiederà la secessione, che vi romperà i coglioni esattamente come ve li stiamo rompendo, buttando giù i monumenti, il padiglione di Via Palestro, la Galleria degli Uffizi, le basiliche di San Giorgio al Calabro e di San Giovanni in Laterano, eccetera, eccetera. Sono due estorsioni, una politica e l'altra militare, per portare chi verrà dopo in politica a trattare con Cosa Nostra e ricostruire quel patto di reciproca convivenza e scambio che aveva detto in Italia per 50 anni. Dopodiché, dato che Cosa Nostra smette di mettere le bombe, bisogna pensare che ha avuto quello che chiedeva. Dottor Riina girava con un papello. Il papello è un foglio di carta scritto a mano da Riina con il contratto con gli italiani di Riina, lo potremmo definire, cioè il programma politico di Cosa Nostra, una serie di richieste legislative molto precise: abolizione dell'ergastolo, 41 bis, legge sui pentiti da smantellare, supercarceri nelle isole da chiudere, a Dinara, Pienosa, eccetera, sequestro dei beni da ammorbidire, eccetera. Guarda, andate a vedere il bilancio finale, a differenza del contratto con gli italiani, il papello è stato onorato quasi in tutti i punti. Le carceri alla Signora Pienosa non ci sono più. il 41 bis è stato svuotato di significato, è stato reso definitivo per legge, ma non esiste più di fatto. I boss mafiosi ormai si scambiano i bigliettini persino abbracciandosi, come avete visto nelle foto pubblicate da Repubblica, con i loro avvocati e con i loro parenti. Nel 99, quando c'era il centro-sinistra al governo, no, questa non l'ha fatto Berlusconi, hanno addirittura abolito l'ergastolo, estendendo il rito abbreviato al reato di strage. Immediatamente Rina ha chiesto, insieme ai fratelli Graviano e agli altri imputati per le stragi di Firenze, il rito abbreviato che gli avrebbe portato dall'ergastolo a 30 anni. Con la buona condotta, sapete, c'è la liberazione anticipata, 30 anni diventano 20. Per chi è dentro da 10 anni, significa avere ancora 10 anni da fare e cominciare subito a uscire il permesso. Quindi figuratevi la svolta epocale che avrebbe significato per gente che fino al giorno prima avrebbe dovuto marcire in galera fino alla fine dei suoi giorni, la prospettiva di uscire entro pochi mesi per i primi permessi, eccetera, eccetera. I parenti delle vittime di Via dei Georgofili fecero un gran casino a Roma, i giornali per fortuna presero maggioranza e opposizione che insieme si erano messe d'accordo nell'ennesimo inciucio per abolire l'ergastolo, e costrinsero di fatto il governo, preso con le mani nella marmellata, a tornare indietro. Ma avevano abolito persino il castro, che era la richiesta che Rina aveva fatto un po' così, senza nemmeno crederci tanto, no? L'idea che gli abolissero pure il castro, secondo me non ci pensava nemmeno lui. Invece, vedi, non bisogna mai disperare, no, in Italia, perché le aspettative sono sempre poco rispetto alla realtà. E alla fine è arrivata anche la legge che ha di fatto chiuso il fenomeno del pentitismo, anche questa è arrivata non dopo il 2001 ma nel 2000. I pentiti parlano, ma parlano solo 6 mesi e poi stanno zitti per sempre. Figuratevi chi è stato 40 anni nella mafia, come può ricostruire 40 anni di mafia in 6 mesi. E come può soprattutto un giudice ricordarsi tutto quello che deve chiedere a una persona in 6 mesi, e se poi scopre qualcosa di nuovo dopo 6 mesi e deve fargli un'altra domanda, non può più, perché tanto la risposta non vale. Questa è la legge meravigliosa che è stata approvata e che di fatto ha chiuso la bocca ai pentiti per sempre, ha fatto in modo che i pentiti nuovi si contassero sulle dita di una mano. La vecchia legge ne ha prodotti più di 1500, quella nuova ne ha prodotti per Cosa Nostra di livello 3 o 4. Se dunque la mafia smette di sparare, vuol dire che ha ottenuto quello che voleva. E se la mafia fonda un suo partito, Sicilia Libera, e poi al momento di candidarlo alle elezioni del 94, all'ultimo momento lo scarica, lo butta via come un limone spremuto e decide in massa di votare per Forza Italia, beh, vuol dire che è successo qualcosa. Vuol dire che c'è stata una garanzia precisa, perché la mafia l'aveva fondato da sé quel partito e poi ha preferito un partito fondato da Dell'Utri. Ha preferito un partito fondato da Dell'Utri intanto perché Dell'Utri, insomma, è un vecchio amico, c'è una bella garanzia già lui. Ma i giudici vanno al di là di questa innata simpatia tra Cosa Nostra e Dell'Utri e stabiliscono che non è stato per un voto spontaneo, perché gli piaceva il programma di Forza Italia, che hanno votato Forza Italia, no, hanno votato Forza Italia perché hanno avuto precise garanzie che nel giro di 10 anni avrebbero visto abrogare le leggi che chiedevano di abrogare. E poi, come abbiamo visto, l'hanno ottenuto in parte nella scorsa legislatura e in parte in questa, con alcuni anche successi insperati, tipo il rientro dei capitali sporchi dall'estero. Ecco, questo rientro non l'aveva nemmeno chiesto, no? È arrivato omaggio proprio all'ultimo momento, lo scudo Tremonti, il famoso scudo Tremonti. Questo quadro allora spiega come mai la mafia ha cominciato a sparare e come mai ha finito di sparare. Il problema è che il processo Dell'Utri si è già fatto, il processo Andreotti si è già fatto, il processo per il covo di Rina si sta facendo. Allora perché Caselli non deve più tornare a occuparsi di mafia? Queste sono cose già scritte, non si possono più cancellare. Quello che c'è ancora da scoprire, in parallelo a quelle trattative che lo Stato e la mafia, tramite i carabinieri, tramite i nuovi politici, hanno intrecciato con le istituzioni, è appunto il capitolo dei mandanti occulti delle stragi. tutte le sentenze in cui si condannano tutti gli esecutori materiali, i mandanti diretti delle stragi del 92 e del 93, scrivono immancabilmente che questi non sono i soli personaggi coinvolti nelle stragi. Sopra di loro c'erano dei suggeritori che hanno consigliato i tempi, gli obiettivi e i modi. I mandanti esterni a Cosa Nostra, che naturalmente finché non ve l'hanno preso sono a piede libero, quindi li abbiamo a piede libero. Viste certe scelte parlamentari, potremmo anche pensare che qualcuno di loro o qualche loro amico sia in Parlamento, altrimenti non si capisce perché Caselli non deve più occuparsi di mafia. E Caselli aveva avviato a Palermo un'indagine che si chiama Sistemi Criminali, che è stata di fatto insabbiata negli ultimi anni perché si è impedito ai magistrati di continuare a lavorarci, nel libro spieghiamo come. Noi sappiamo però che ci sono in circolazione in questo momento, insieme a Bernardo Provenzano, insieme a Bin Laden, i mandanti occulti delle stragi del 1992-93, quelli che hanno indicato a Cosa Nostra i tempi e gli obiettivi almeno della strage Borsellino e almeno delle stragi di Via Paolo, Maurizio Costanzo, Milano, Via Palestro, Firenze, Via dei Gergofi, Roma, San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterale. Questo lo dobbiamo sapere. Mentre noi cerchiamo i responsabili di stragi avvenute lontano da noi, non abbiamo ancora trovato i mandanti occulti delle stragi avvenute in casa nostra nel 92-93, e non se ne deve parlare, non se ne può parlare, non parliamo poi di investigare. Abbiamo il presidente della commissione antimafia che dice nelle relazioni della commissione antimafia che quei mandanti non ci sono. Il problema è che nelle sentenze dei giudici che si sono occupati dei casi c'è scritto in tutte le sentenze di Caltanissetta e di Firenze che invece quei mandanti ci sono e che bisogna cercarli, e bisognerebbe forse fare uno sforzo per cercarli istituendo delle forze speciali, dedicare almeno a questo problema chi ha ordinato le stragi del 92 e del 93 la stessa attenzione che si dedica agli immigrati clandestini ad Al-Qaeda, che finora, fino a prova contraria, per l'Italia non ha costituito, non ha fatto nemmeno un morto. Invece non se ne parla, però bisogna sapere queste cose, perché se uno sa queste cose capisce tutto, perché non si parla della sentenza dell'Utri, perché non si parla della sentenza Andreotti, perché Caselli è fatto oggetto di 3 leggi contro persona per impedire di occuparsi di mafia, perché i suoi collaboratori sono stati sbattuti fuori dalla DDA di Palermo, e soprattutto perché in televisione c'è la censura. Se ho ancora 5 minuti per concludere, volevo farvi un esempio, una prova su strada di quello che si potrebbe fare in televisione. Se qualcuno di voi ha avuto la sfortuna di vedere Bruno Vespa ieri sera, faceva sentire le intercettazioni di un gravissimo caso accaduto in Italia, la compravendita della partita Genova-Venezia, no? È un'altra emergenza insieme allo scirocco e al traffico, proprio la partita truccata Genova-Venezia, e hanno fatto sentire le voci proprio delle intercettazioni. Pensate, ci sono le voci delle intercettazioni di Berlusconi e dell'Utri che parlano di mafiosi dopo che i mafiosi gli hanno messo una bomba nella casa. Pensate come sarebbe bene un programma porta a porta speciale, no? Col plastico della casa di Berlusconi, che fuma perché gli hanno messo la bomba, e poi i telefoni, le voci, non c'è bisogno degli attori nemmeno, no? Perché le voci ci sono proprio. Ieri c'erano gli attori che leggevano quelle di Fazio, no? Non c'è bisogno di attori, ci sono le registrazioni originali, sono state fatte sentire in aula al processo dell'Utri, c'era la RAI, c'era Mediaset, hanno ripreso tutto, proprio 6 anni di processo, c'era un'intera stanza negli uffici RAI e una negli uffici Finiberg con tutte le riprese, però purtroppo non le hanno mai mandate in onda nemmeno un minuto, eppure sono molto divertenti, i giudici quando sentivano la registrazione, i giudici le sentivano per la prima volta, quindi erano molto più stupiti dei pubblici ministeri che le conoscevano, e dell'Utri che ovviamente, avendo parlato lui, a sua volta le conosceva, e quindi questi giudici si nascondevano dietro i fascicoli così per non ridere in faccia all'imputato, perché appunto non sta bene. Ma vi assicuro, faccio un solo esempio perché non c'è tempo, e comunque troverete tutte integrali nella raccolta degli atti del processo dell'Utri che abbiamo pubblicato, si chiama L'amico degli amici, un libro arancione, troverete, e vi assicuro, è un discreto divertimento, sempre che uno non pensi che quelli che parlano sono il Presidente del Consiglio in carica, è un senatore della Repubblica, anche membro del Consiglio d'Europa, per volontà di Marcello Chiera. Il contesto è questo, siamo nell'86, avrete sentito parlare di Vittorio Magra. Vittorio Magra era il mafioso che nel 1973 va a prelevare direttamente a Palermo per portarlo a fare lo stalliere a casa di Berlusconi, perché tutto il resto d'Italia non si era trovato uno stalliere, quindi loro sono sempre costretti ad andare in Sicilia a prendere le maestranze, perché purtroppo in Lombardia, Veneto, Friuli, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, parliamo della Calabria, eccetera, eccetera, non si trova mai nessuno che voglia andare a lavorare da Berlusconi. Già nel 73, quindi pensate quanto è antico l'antiberlusconismo, già stavano i coglioni tutti le volte, nessuno per cui l'unico che riuscivano a trovare era sempre un mafioso, ma Dell'Utri dice che non lo sapeva. Magro rimane nella villa di Berlusconi per 2 anni con la moglie, le figlie, la suocera, insomma tutta la famiglia, ne fa di tutti i colori, organizza il sequestro del migliore amico di Berlusconi, cioè lui cenava con Berlusconi e i suoi amici e poi appena uscivano dalla villa li sequestravano. Era uno dei suoi passatempi più divertenti. Carabinieri avvertivano Berlusconi di fargli fissato Magro, Berlusconi era un paletto di riflessi, e quindi da quando gli hanno detto che gli aveva sequestrato il suo migliore amico a quando lo ha mandato via, sono passati 2 anni. Insomma, alla fine poi gliel'hanno anche arrestato 2 volte in casa proprio, ogni tanto arrivava l'arma, no? Arrivava il carabinieri, scusi, lo portiamo via lo stalliere perché ha una condanna definitiva, se però vuole poi glielo riportiamo alla fine della detenzione. Lui ogni volta se lo ripigliava, c'è questa scena del figlio prodigo che va e viene dal carcere sempre col pigiama a strisce, no? E ogni volta viene ritravestito da stalliere e ritorna a lavorare. Insomma, alla fine Magra non se ne va, loro dicono che abbiamo mandato via noi perché abbiamo scoperto che era cattivaccio, lui dice è offensiva questa versione, ho dovuto insistere io per andare via che non mi volevano lasciare andare. Insomma, Magano poi si dedica al suo unico mestiere, che non è affatto stalliere, lui è un boss mafioso, immaginate un boss mafioso che accetta di andare a pulire il sedere ai cavalli con la spazzola, sono cose inimmaginabili, perché lui ad Arcore non faceva affatto lo stalliere, lui si occupava del cavaliere, non si occupava di cavalli, per uno stalliere un po' particolare. E a un certo punto se ne va sempre a Milano, passa da Arcore a Milano, lasciata la villa, va ad abitare in un albergo, l'hotel Duca di York, dove fa il trafficante di droga, che è il suo vero mestiere. E lì verrà arrestato nel 1980 per ordine della procura di Milano e della procura di Palermo, che ormai hanno capito chi è. Nel frattempo però ha continuato amabilmente a frequentare Dell'Utri anche nei 4 anni in cui è stato fuori dalla villa di Berlusconi, tant'è che li ritroviamo insieme Dell'Utri e Mangano al compleanno del boss mafioso di Catania, Antonino Calderone, che compie 40 anni alla fine di ottobre del 1976, appena Mangano ha lasciato la villa, e Dell'Utri partecipa insieme a Mangano a questo meraviglioso compleanno in un ristorante di Milano che si chiama Le Colline Pistoiesi. Però quando i giudici gli dicono ma scusi, che andava fuori i compleanni di un mafioso accompagnato dal mafioso Mangano, presenti intorno al tavolo i mafiosi Grado, il mafioso Bono, il mafioso qua, il mafioso là, ed è lui che diceva sì, quella sera ci sono andato perché Mangano mi faceva paura, avevo capito che era un delinquente, ma naturalmente potevo mica dirgli di no, proprio perché sapevo che era un delinquente, se lui mi portava fino di là io lo dovevo assecondare, se no chissà come reagiva, ero terrorizzato. Però questo è un particolare importante, lo sposo quella sera e gli altri, l'uomo che dopo 2 anni gli altri commensali non mi furono presentati, quindi ci fu questa grande cena durata credo un paio d'ore, tutti che mi farono la torta, le candeline eccetera, e un uomo in disparte che consumava la sua fettina di torta senza guardare e parlare con nessuno, non gliele avevano presentati, proprio una cosa anche di maleducazione. Questo nel 76, nel 77 Dell'Utri lascia Arcore a sua volta, litigando furiosamente con Berlusconi, perché Berlusconi non lo vuole promuovere dirigente fine. Lui è il segretario di Berlusconi e Berlusconi dice guarda, tu più per segretario non puoi fare, artista posteriore, no? Senatore della Repubblica, membro del Consiglio d'Europa, però più che segretario non puoi fare, gli disse nel 76, nel 77, quindi De Luzzi pianifica, andò via e andò a lavorare per un altro, che guarda caso era pure lui nei rapporti con la mafia, perché De Luzzi è proprio un rapidomante da questo punto di vista, non sbaglia un colpo, no? Quando lui si mette con qualcuno, state sicuri che è un mafioso, è un amico della mafia, però lui dice che non lo sapeva, si chiama Rapisardi, è siciliano, lavora a Milano e lo fa amministratore di una società che si chiama La Bresciana, poi assume pure suo fratello gemello Alberto Dell'Utri e lo fa amministratore delegato della Renchi Unica. I gemelli, sapete come sono fatti, fanno le cose insieme, hanno questa sintonia innata, loro fanno bancarotta fraudolenta insieme, due gemelli Dell'Utri, uno porta la bancarotta alla Bresciana, l'altro la Renchi Unica, il fratello va in galera a Torino, Dell'Utri italiano a piede libero a Milano, la Pisarda ha raggiunto un mandato di cattura, inseguito da un mandato di cattura per entrambi i crack, scatta all'estero, in Venezuela, latitante, ospite del clan Contrera Caruana, con il nome falso di Alberto Dell'Utri, cioè c'è uno che per 6 anni è latitante, ospite della mafia dei Contrera Caruana, con il nome del fratello Dell'Utri, sono delle cose anche poi da raccontare ai figli, eccetera. Nel frattempo Dell'Utri ha perso il lavoro, non può tornare da Berlusconi perché sennò quello sbagliato, si è visto che non avevo detto sei in grado, no? Una società l'hanno fatto amministrare, l'hai subito portata alla bancarotta, quindi non sa più come pagare lo stipendio, abbandona il suo alloggio e va ad abitare a casa di Rapisardi, che appunto sta già latitante e quindi la casa è vuota. Come si muca proprio il caso di un altro, no? Ed è qui che continua a telefonare e a parlare di affari con Mangano nel febbraio del 1980. C'è una telefonata intercettata dalla Criminal Pol che intercetta Mangano, appena viene intercettato Mangano dal suo hotel e si chiama Dell'Utri, no? Anche la sfiga di Dell'Utri è tremenda proprio, no? Appena intercettano Mangano, prima telefonata di Dell'Utri. Quindi la voce di Dell'Utri finisce lì dentro, parlano di affari, i giudici chiedono a Dell'Utri, scusi, ma com'è possibile che lei parlasse ancora nell'80, lei non era già terrorizzato da Mangano nel 76, ancora nell'80 parlava degli affari, dice appunto, quello dopo 4 anni era più criminale di prima, io avevo più paura di prima, lo dovevo assecondare, neanche potevo mettergli giù il telefono, no? E quando al processo ha fatto sentire la telefonata si è anche capito bene quanto era terrorizzato Dell'Utri. Il 14 febbraio dell'80, ore 15:44, due frasi proprio, Dell'Utri dice pronto, Mangano dall'hotel risponde buonasera, dottore Dell'Utri, e Dell'Utri, oh caro mister, tipico dell'uomo terrorizzato, no? Oh caro mister, proprio un'esclamazione che viene spontanea quando si è terrorizzati. Mangano, minchia, sei preoccupato su telefono, voi capite che poi uno ride, no? Quando sente minchia, sei preoccupato su telefono, Dell'Utri, sì per forza, senza ufficio, questa è diventata casa, ufficio, tutte cose, è la casa di Rapisarda, tra l'altro, perché è la sua, no? E dov'è? Sono in albergo, ha telefonato Tony Tarantino, Dell'Utri risponde, ho telefonato io, e Mangano dice, ci dobbiamo vedere, da questo punto Dell'Utri è proprio sotto la sedia della paura, no? Dice, come no, con tanto piacere, vediamoci, benissimo, perché io ci devo parlare di una cosa, benissimo, anzitutto un affare, bene, questi sono bei discorsi. A questo punto Mangano dice la famosa frase, il secondo affare che ho trovato per il suo cavallo. Che è una bella frase, perché i casi sono due, o Mangano è in affari con il cavallo di Dell'Utri, il secondo affare che ho trovato per il suo cavallo, no? E Dell'Utri risponde al telefono per conto del cavallo, che ovviamente non parla, ma è il cavallo che è in affari con Mangano, oppure cavallo non vuol dire cavallo, tant'è che Dell'Utri risponde, davvero, ma per questo dobbiamo trovare i piccioli, cioè i soldi per il cavallo. E Mangano, vabbè, questo è niente. E Dell'Utri, no, questo è importante. E perché non ce ne hai? Gli dà del tu. E Dell'Utri risponde, senza piccioli non si canta messa. Qui Dell'Utri ha perso il lavoro, non c'ha più piano, non sa come spalcare il lunario, è rovinato, no? Quell'altro crede che stia ancora da Berlusconi, evidentemente. Ne hai tanti di soldi, non buttateli indietro. E Dell'Utri, no, non scherzo, sono veramente in condizioni di estremo bisogno.
e dato dal suo principale figlio, che è il nostro capo del governo, dell'Udri, quello è un santo che non suda. Santo che non suda in gergo da senatori o da membri del Consiglio d'Europa vuol dire uno che non sgancia, è tipico del linguaggio proprio dei senatori della Repubblica Italiana. Non suda, ma parola d'onore, e poi vanno avanti a parlare di soldi, di affari, si dovranno vedere con un certo Talino, che è Talino Cinà, il migliore amico di Dell'Utri, proprietario di una lavanderia in Sicilia, l'uomo che ha presentato Mangano a Dell'Utri. Questo avviene nel 1980, a febbraio, ad aprile c'è un matrimonio a Londra, si sposa un certo Gerolamo Fauci, detto Jimmy.